Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
M, l'ora del destino, è il quarto volume della serie di Antonio Scurati dedicata a Mussolini e pubblicata da Bompiani. Tutto era partito nel 2018 con M, il figlio del secolo, dedicato agli albori dell'ascesa politica di Mussolini e del fascismo. In questo quarto romanzo, come gli altri, insomma, un romanzo pieno di documenti, si raccontano le vicende dal 1940 al luglio del 43, dunque insomma sono gli anni della guerra. Come sempre Scurati sceglie di raccontare i fatti storici attraverso vari personaggi che di quei fatti sono stati protagonisti. C'è per esempio Italo Balbo, aviatore e condottiero della milizia fascista, Mario Roatta, una sorta di capo di stato maggiore dell'esercito, particolarmente feroce nella repressione dei partigiani jugoslavi, oppure c'è anche Amerigo Dumini, responsabile del rapimento e dell'uccisione di Matteotti, considerato scomodo da Mussolini, quindi che lo relega prima in Libia, però poi lo ricopre d'oro. Ma ci sono anche personaggi femminili come Edda Ciano Mussolini, la figlia naturalmente di Benito Mussolini, che vuole essere in prima linea e parte come Croce Rossina, e poi naturalmente Clara Petacci, l'amante di Mussolini. Al centro di tutta questa narrazione corale e caleidoscopica ovviamente c'è lui, Benito Mussolini, che negli anni della guerra, diciamo, mostra tutta la sua ottusità. Per esempio non vuole ammettere che l'esercito italiano non è equipaggiato, non ha i mezzi, e nello stesso tempo dimostra tutto il suo cinismo, perché manda quegli stessi uomini mal equipaggiati al macello, per esempio attaccando la Grecia. Antonio Scurati, abbiamo visto con i tuoi volumi precedenti, insomma, l'ascesa al potere, l'affermazione del fascismo, l'organizzazione dello squadrismo, le leggi razziali. Ora questi sono gli anni della guerra. Chi è Mussolini nel 1940 rispetto a quello che hai raccontato agli inizi di questa serie?
Beh, Benito Mussolini, nel momento in cui, come lui stesso disse, batte l'ora del destino nel cielo della patria, è al tempo stesso un uomo che scivola verso una precipitosa decadenza, ed è anche però la rivelazione di ciò che è sempre stato in precedenza. Dicevi bene tu prima, Alessandra, il cinismo. Se io dovessi individuare tre parole che riassumono la figura sfaccettata e complessa di Mussolini in questo quarto volume, in questi anni tragici e destinali, direi sicuramente cinismo, direi spietatezza non tanto nei confronti del nemico, ma del suo stesso popolo, che lui manda consapevolmente non solo a morire, ma a uccidere e morire quasi a volte inerme di fronte al nemico. E menzogna. Qui il fascismo, il regime fascista, la dittatura fascista si rivela per ciò che è stata nei 20 anni precedenti, cioè un lobo al tempo stesso dentro la storia e fuori la storia, di impostura, di menzogna, di retorica vuota e sciagurata, che, giunta alla prova dei fatti, è cruciale per un dittatore che ha per 20 anni cianciato e predicato di un popolo guerriero, sua immagine degli antichi romani, di un'Italia bellicosa e fiera, dovendo scegliere tra smentire questa ideologia e questa retorica ventennale e la realtà, che dà prova di tutt'altro, sciaguratamente sceglie di nuovo la menzogna.
È evidente dal tuo romanzo come effettivamente Mussolini manipoli la realtà, rivolgendosi proprio ai suoi, anche al suo esercito, diciamo così, ai militari, soprattutto durante diciamo le battaglie e nelle decisioni appunto scellerate di dichiarare guerra. In questo romanzo vediamo anche gli incontri, che ci sono stati alcuni, fra Mussolini e Hitler, e si capisce anche la natura di questa alleanza. Entrambi nascondono al cosiddetto alleato spesso i piani, le strategie. Lo fa Mussolini sulla Grecia, lo fa Hitler per quanto riguarda la campagna di Russia. Che tipo di rapporto c'era fra i due?
Ma c'era un rapporto di idolatria reciproca, ma anche di rivalità mimetica, quel tipo di rivalità in cui ciascuno cerca di assomigliare al rivale. Mussolini era stato il modello, il maestro di fascismo di Hitler, aveva fatto 10 anni prima ciò che Hitler fece 10 anni dopo. Hitler gli riconobbe per tutta la vita, fino all'ultimo, questa, diciamo, primogenitura, e si ritenne amico di Mussolini. Spesso ebbe a dire che Mussolini era l'unico amico che aveva al mondo, e questo ci fa intuire quali abissi si aprissero nella mente di Hitler. Viceversa, Mussolini ammirava la potenza tedesca, quella potenza che lui aveva sempre predicato ma che non era mai riuscito a realizzare, e però era anche al tempo stesso infastidito e talvolta inorridito da Hitler e dal nazismo. Ciò che rende ancora più colpevole Mussolini è che Mussolini vedeva il volto demoniaco del nazismo. Io in questo libro, come nel precedente, mi chiedo questo. Noi oggi sappiamo, no, col senno di poi, che cosa fu il nazismo. Ma all'epoca Mussolini e i fascisti che cosa vedevano quando guardavano Hitler e i nazisti? Ebbene, lo vedevano il volto demoniaco, ne erano orripilati e disgustati. Ciò non di meno, con un cinismo e un calcolo al tempo stesso cinico e sbagliato, perché il cinismo, contrariamente a quello che noi spesso, troppo spesso, soprattutto in Italia, siamo indotti a credere, non è una forma di intelligenza delle cose, il cinismo è una sottile e suprema forma di stupidità. E con calcolo cinico e sbagliato, lui decise di trascinare l'Italia, che era militarmente del tutto impreparata, e a quel punto Mussolini lo sapeva, perché dopo 20 anni di menzogne i generali succubi del dittatore, come succubi erano stati quasi tutti gli italiani, devono rivelargli la verità. Era militarmente impreparata, era industrialmente arretrata. Mussolini deve constatare che l'Italia fascista è un paese arretrato rispetto ai paesi, diciamo, suoi rivali e nemici, alla stessa Germania. È un popolo moralmente riluttante a combattere, gli italiani non vogliono combattere, non sono quei guerrieri e quei guerrafondai che lui ha predicato a lungo, e tantomeno vogliono combattere al fianco dei tedeschi e dei nazisti. Eppure, a dispetto di tutto ciò, lui trascina il suo popolo nell'abisso, nella tragedia, sempre dal lato sbagliato della storia. Io mi sforzo di raccontare tutti e 5 i fronti di guerra in cui l'Italia si impegnò, perché noi poi, attraverso le memorie che ci giungono dai nonni, siamo abituati a pensare alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale dal momento in cui la guerra ci arriva in casa. Ma prima di allora non dobbiamo dimenticare che l'Italia combatté, gli italiani furono inviati a combattere da Mussolini impreparati, male equipaggiati, quasi disarmati, su 5 fronti di guerra: Francia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Russia e Nord Africa, sempre da aggressori, sempre da invasori e sempre da sconfitti.
E infatti tu, in una sorta di, non dico prefazione, ma insomma in una nota iniziale del libro, metti in evidenza come gli italiani appunto sono stati carnefici, sono stati coloro i quali sono andati a fare guerra altrove e poi appunto per i fatti della storia sono diventati vittime, a causa soprattutto poi dell'invasione nazista. C'è stato proprio un ribaltamento dei piani. Secondo te noi italiani facciamo fatica ancora oggi a comprendere che noi siamo stati aggressori? E come era percepito all'epoca questo doppio piano?
Facciamo fatica, non fa parte della nostra coscienza storica. E gli anni che passano, i decenni che passano, l'avvicendarsi delle generazioni, l'avvicendarsi delle classi dirigenti non aiuta, purtroppo, è un mio grande rammarico, al di fuori di ogni polemica di politica spicciola, non aiuta alla maturazione della coscienza storica nazionale, che sarebbe un bene per tutti, a destra come a sinistra come al centro. E noi non siamo abituati a pensarci come carnefici, ed è uno dei principali motivi per cui io sono stato spinto a scrivere questa serie di romanzi dal punto di vista fascista e dal lato dei fascisti, per ribaltare quella prospettiva che è stata necessaria alla rinascita nell'Italia nel secondo dopoguerra, su cui si fonda in maniera sacrosanta la nostra Costituzione, la nostra Repubblica, la nostra democrazia, cioè la prospettiva che guarda a quel ventennio dal punto di vista degli antifascisti, delle vittime del fascismo. La nostra società civile si fonda su quel racconto, ma questo ha lasciato troppo a lungo in ombra il fatto che l'Italia ha inventato il fascismo, che gli italiani, la maggioranza degli italiani, per convenienza, per convinzione, sono stati fascisti. E io mi sono detto, finché noi non la raccontiamo dal punto di vista dei fascisti, dal di dentro, a cominciare da Mussolini, noi non faremo mai conti fino in fondo con questo passato che ci vede carnefici prima che vittime. E vittime soprattutto di Mussolini stesso. Uno degli aspetti più agghiaccianti, più ributtanti del racconto veritiero di Mussolini durante la Seconda Guerra Mondiale, in questo volume e in quello che seguirà, in cui racconterò Salò, è la totale mancanza di compassione da parte di Mussolini, l'arci italiano, l'idolo di milioni e milioni di italiani, perché Mussolini lo è stato, e ahimè per alcuni continua ad esserlo, nei confronti del suo stesso popolo. Ha parole di disprezzo profondo, invettive continue, indirizzate a invettive anti-italiane, non solo anti-tedesche o anti-inglesi, anti-italiane, di disprezzo profondo nei confronti di questo popolo che non risponde ai suoi voleri, di questo popolo che lui non esita a stigmatizzare come un popolo di servi, di schiavi, di inetti, di vigliacchi, e mai una parola di compassione.
A proposito di compassione, la prima volta che abbiamo parlato sul tuo libro, sul tuo primo libro dedicato a Mussolini, ti chiesi se avevi paura che questo libro potesse essere frainteso, no? Potesse essere considerato quasi, insomma, un inno al fascismo. Mussolini chiaramente non si è dimostrato tale. Tu hai studiato tantissimo Mussolini e non hai subito il suo fascino. E però, al contrario, come ti sei tenuto alla larga dai preconcetti e dai pregiudizi? Perché di Mussolini era stato scritto e detto di tutto, e tu hai voluto prendere però un atteggiamento, diciamo, più rigoroso. Come ti sei tenuto anche lontano, appunto, dai pregiudizi?
Ma guarda, innanzitutto studiando a 360 gradi. Io ovviamente, fin dove le mie forze me l'hanno consentito, mi sono documentato anche negli archivi, ma soprattutto sulla storiografia, la memorialistica di tutte le parti. Non solo, diciamo, di quella liberale, cattolica, socialista, comunista, antifascista, ma anche di quella fascista. Perché poi per il romanziere, una volta che ha deciso di raccontare dal di dentro alcuni particolari, concreti, dettagli, quelli che fanno un romanzo, no? Rivelatori di una personalità, di un personaggio, di un'epoca, li trovi nei libri dei testimoni. Cioè ci sono moltissime scene in cui c'erano solo fascisti, e quindi tu devi leggere le memorie dei fascisti. E poi cercando, come dire, una verità letteraria delle cose, che non è la stessa di quella storica o storiografica, che si nutre di essa e che deve aggirare innanzitutto ogni filtro ideologico. Con l'ideologia non si può fare arte, non si può fare letteratura. Allora io mi sono consegnato a questo metodo rigoroso che io chiamo romanzo documentario, cioè di non concedermi nessuna libera invenzione. In questi libri non c'è un solo personaggio fittizio, non c'è un solo dialogo fittizio. Là dove non ci sono trascrizioni, intercettazioni, testimonianze plurime, i personaggi non parlano. Ogni battuta che loro recitano è perché è documentata. E mi sono anche proibito il discorso in diretto libro, cioè quello con cui il romanziere ci fa sapere che cosa sentiva Mussolini in quel momento. No, io cerco di restituire lo sguardo di Mussolini e degli altri fascisti sulla base delle loro stesse parole consegnate a libri, a articoli. E l'idea era quella di provare a trovare appunto la verità letteraria delle cose, romanzesca, cioè quella che rimanga aderente ai fatti senza nessun filtro ideologico, ma che riesca a coinvolgere il lettore, ad appassionarlo, ad immergerlo nel racconto delle cose, a smuoverlo anche a livello emotivo e sentimentale, e a dirgli che questa storia è la sua storia.
Romanzi come questo possono essere un antidoto al fascismo.
Beh, sai, io non penso a, come dire, non ho una concezione medico-igienico-sanitaria, no, della letteratura, non ho queste pretese. Però non ci nascondiamo che ormai, sì, 2018 è recente, però almeno il primo volume di M è un po' storicizzato, ha incontrato tra l'Italia e l'estero, perché molto tradotto, molto letto anche all'estero, beh, nell'ordine di milioni di lettori, ed è comprovato dalle migliaia di testimonianze, oggi sai con la rete, basta guardare i commenti sui vari siti online, è stato per moltissime, moltissime persone una specie di piccola palestra letteraria di democrazia, nel senso che in molti hanno potuto conoscere a fondo cosa sia stato il fascismo, manifestando al tempo stesso sgomento e stupore, e in molti hanno rinnovato, che era la mia speranza, no? Il loro sentimento democratico, il loro sentimento democratico.
Ora una breve pausa, poi riprenderemo con l'intervista ad Antonio Scurati sul libro M, l'ora del destino.
Il cacciatore di libri.
Mi chiamo Mussolini Benito Amilcare Andrea. Il mio tempo è arrivato.
Riprendiamo con l'intervista ad Antonio Scurati con M, l'ora del destino, pubblicato da Bompiani, che è il quarto volume della serie su Mussolini, serie che ha ispirato anche una serie TV, M, il figlio del secolo, che andrà in onda su Sky fra qualche giorno, la prima puntata in onda il 10 gennaio. In questo volume vediamo anche due personaggi femminili, la figlia Edda Ciano Mussolini e Clara Petacci, l'amante. Tu metti in evidenza come quella era l'epoca in cui le donne erano relegate naturalmente ai fornelli, in casa e così via. Però Edda come figlia un briciolo di ribellione a questo ruolo, diciamo, secondario ce l'ha, anche se relativo, perché decide di andare in prima linea. L'unico modo per una donna per andare in prima linea è fare la Croce Rossina. Dico fra virgolette perché in realtà poi non era tecnicamente diventata una Croce Rossina, però così si butta un po' nella mischia. Che idea ti sei fatto di Edda e che relazione aveva con suo padre?
No, beh, Edda Ciano Mussolini è un personaggio di straordinario interesse, di straordinaria complessità. Parlo proprio dal punto di vista del romanziere, cioè meriterebbe un romanzo suo, assolutamente. Beh, Edda, lei è stata una ribelle, lo è stata, ma fin da ragazzina, quasi fin da bambina, quando faceva delle cose inconsulte, la mandavano alle scuole degli educandati delle figlie dell'aristocrazia, della buona borghesia, e dovevano ritirarla dopo pochi mesi. Allora, Edda era sicuramente la figlia più amata di Benito, perché la prima, perché come dicevano loro la figlia della miseria, cioè quella nata nei tempi duri, quando loro vivevano in povertà, ai margini della società, perché Mussolini viene da lì, e anche la figlia che più assomigliava al padre. Forse di tutti i figli di Mussolini, Edda era l'unica che aveva ereditato il suo carattere, cioè quella sua grinta, pugnace, mordace, e se fosse stata un uomo, Edda sarebbe stata sicuramente il suo erede, anche forse politico, ma uomo non era, e in quei tempi alle donne non era consentito far politica se non per interposta persona, cioè tramite un uomo, ed è il caso sia di Sarfatti, Mussolini e sia di altre figure anche a sinistra nella storia del socialismo. E Edda si ribella a questo destino, certo si ribella in una forma scomposta, si ribella abbandonandosi al vizio, alle notti capresi, alle notti di fumo, di whisky, vestendo alla maschietta, contravvenendo a tutte quelle norme perbeniste anche nella sua vita erotico, diciamo sentimentale, che erano imposte alle donne, e anche questo assomigliando al padre, solo che per il padre era motivo, come dire, celebrazione virilistica, per lei invece era motivo di controllo da parte degli stessi servizi segreti del padre. No, e poi va al fronte, Edda va al fronte, Edda rischia di morire su una nave ospedale ancorata alle, attraccata alle coste albanesi, Edda va in Russia, va al fronte, sono figure di straordinario interesse. Ma la stessa Clara, mi fa piacere che tu dica Clara e non Claretta come dicono tutti, perché nessuno la chiamava Claretta, a cominciare da Mussolini che la chiamava Clara. Una figura, è la ragazzina che idolatra l'uomo che poi incontra e di cui diventa amante, ma poi è una donna che matura ed è, la storiografia recente l'ha dimostrato, ed è un influsso mica secondario dal privato sulle decisioni politiche di Mussolini, purtroppo in direzione negativa, perché Clara era hitleriana, era filonazista. No, è un mondo di maschi maschilisti, misogeni, che relega le donne nel retroscena, ma le donne da retroscena, alcune di loro influiscono e si battono.
E infatti a questo proposito c'è un dialogo che tu citi a un certo punto fra Mussolini e Clara Petacci, siamo nel 1942, in cui alla fine Mussolini dice: sono stanco e deluso perché ha visto molte cose che non è riuscito a realizzare. Quindi c'è un rapporto, anche se Clara naturalmente deve stare non un passo indietro, forse anche 10 passi indietro rispetto a Mussolini, almeno dal punto di vista pubblico.
No, ma c'è tra di loro. Più passano gli anni, più Mussolini invecchia in maniera anche precipitosa e drammatica soprattutto per le sorti del paese, più Clara matura anche esperienze di vita e più il loro rapporto dietro le quinte, ma diventa di una dialettica, sì, sempre amorosa, ma dura anche, a volte spietata, cioè questi due amanti tragici finiscono per divorarsi a vicenda. E c'è un momento nel quale è il carteggio fitto, giunto a noi, desecretato, diciamo, in anni recenti, relativo al periodo successivo a quello di Salò, che io racconto nel prossimo libro. C'è un momento in cui Clara dice, come solo le donne amanti che a lungo hanno subito deluse dal loro uomo, dice cose spietate ma vere a Mussolini, cioè lo inchioda al suo sconforto, alla sua pochezza, alla sua vigliaccheria. No, non è un rapporto unidirezionale, questo è molto interessante ed è rivelatore sull'inconsistenza scellerata e sciagurata di questo uomo che alcuni si ostinano ancora incredibilmente a definire un grande statista. Ecco, chi avesse una residua forma di ammirazione per Mussolini, legga il quarto e poi il quinto volume di questa saga, o legga, se non vuole leggere me, legga i carteggi che sono pubblicati, e dovrà ricredersi amaramente.
Gennaio 2025, M diventa una serie TV per Sky. Che sensazione ti ha dato vedere i tuoi romanzi, insomma, riportati poi con un altro linguaggio, ovviamente, in quello della serie TV? Tu hai anche partecipato alla sceneggiatura, però chiaramente è un altro linguaggio.
No, assolutamente, è stata un'avventura lunga e ricca di episodi e anche di incidenti, nel senso che, come tu dicevi giustamente, sì, ho fiancheggiato la scrittura della serie in un ruolo ancillare. Gli sceneggiatori di questa serie sono Stefano Bises e Davide Serino, ma io ho collaborato, è stato un rapporto fecondo ma anche contrastato, ci sono stati anche momenti nei quali io ho dissentito dalla linea che loro avevano deciso insieme al regista, che virava più verso la dark comedy, no, nera, nerissima, ma anche con tratti di commedia. Io ero molto spaventato dal rischio di cadere in quello, di ricadere, rischio da cui io avevo fatto ogni sforzo per tenermi lontano, di ricadere in questa immagine di Mussolini come figura ridicola, come commediante, quindi del fascismo come commedia. No, il fascismo fu e resta una grande tragedia politica. E però devo dire che alla fine, riguardo a questo aspetto, hanno avuto ragione loro quando a correre questo rischio. Quando io ho visto poi la serie realizzata, girata, oltre a essere andato sul set, aver visto questo grande sforzo produttivo, Milano ricostruita a Cinecittà, Milano degli anni 20, tutte le maestranze che erano entusiaste, emozionate, eccitate di fare questa grande produzione, quando l'ho vista poi Devo dire, sono rimasto ammirato, ammirato, e lo dico come di una cosa altrui. Io ho collaborato, ma in posizione marginale. È sorprendente, è sorprendente anche proprio la bellezza cinematografica, la potenza comunicativa. Io sono convinto che moltissimi, soprattutto i giovani, ne saranno ammaliati.
Grazie ad Antonio Scurati, ora in libreria con M, L'ora del destino, il quarto volume dedicato appunto a Mussolini, pubblicato da Bompiani. Grazie.
Grazie a voi.
E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto, grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.